www.storiedijo.it e la storia continua. Animali è un soggetto spinoso. Sulla messa del contadino o suo alleato nella difesa delle culture, la storia del porcospino è ancora tutta da scrivere. La volpe sa molte cose, ma il porcospino sa una delle più importanti. Archiloco, il grande poeta greco di età arcaica, così esprimeva in maniera impareggiabile il concetto che, ben stringato, quanto arguto, ci restituisce un ritratto fededegno del piccolo mammifero insettivoro. Eppure, per quanto il porcospino, se ci atteniamo all'insegnamento di Archiloco, sappia di per sé stesso una forma basilare di difesa che costituisce alfa e omega nel suo modus vivendi, noi ignoriamo il piccolo solco da lui impresso nel corso del Medioevo. Quasi egli diventa un essere vivente fantasma del quale ci sfuggono i rapporti con il mondo umano. In questo senso, il suo rinchiudersi emeticamente, lasciando fuori gli aculei dei quali lo ha provvisto la natura, diventa quasi metafora dell'erigere un muro invalicabile nella storia codificata e consegnata alla lettura degli esperti e non. Da vicino e da lontano. Claudio Eliano, autore stoico, vissuto a Roma fra il II e il III secolo d.C., nel suo De Natura Animalium, ha tracciato del porcospino una descrizione che ha influenzato non poco la concezione etologica dell'uomo medievale. Bisogna dire che si tratta di una descrizione che accoglie con eccessiva disinvoltura molte dicerie senza averle sperimentate. Di conseguenza, vi si rilevano alcune evidenti inesattezze che tuttavia vengono accolte supinamente dalla cultura medievale, in genere propensa a mischiare elementi di provenienza diversa. Quando, ad esempio, Claudio Eliano descrive il porcospino come un essere dotato di dardi che rivolge violentemente contro coloro che lo assalgono, lanciandogli come fossero scagliati da un arco, a noi viene da pensare quasi istintivamente al motto impresso sull'emblema di Luigi d'Orléans, fratello di Carlo VI re di Francia negli ultimi decenni del XIV secolo. Caminus et eminus, da vicino e da lontano. È lo scritto che campeggia accanto al porcospino di Luigi d'Orléans. Appunto, perché ancora nel tardo Medioevo è concezione abbastanza e ampiamente diffusa della quale che si vuole che il piccolo mammifero, arciere naturale, capace di colpire dal punto più vicino quanto da quello più lontano. Comunque, nel De Natura Animalium, il porcospino non viene mai messo in relazione all'uomo, se si accetta quando l'autore rintraccia a torto il fegato dell'animale un efficace farmaco contro la malattia chiamata elefantiasi. In un modo, anche se le fonti non ci aiutano, è facile ritenere che il contatto fra il mondo umano e il porcospino non si sia limitato nell'ambito eminentemente farmacologico. E le due ipotesi. Già nella società romana, profondamente legata al rus, alla terra, prendeva prestito le denominazioni degli animali, per i gentilizi e i cognomina per i suoi esponenti e anche, se le fonti lo ignorano, la familiarità del porcospino con la società legata al fundus e all'ager in maniera tenace e così certa. Nell'Alto Medioevo, quando il territorio italiano, precedentemente ordinato dalle istituzioni romane, vive un momento, che si prolunga fino all'VIII, IX secolo, di forte crisi e le estensioni boschive si moltiplicano a detrimento di quelle coltivate, il contadino è l'esponente umano diretto al confronto con tali cambiamenti. Ma non è la tenace difesa dello spazio coltivato da lupi, orsi e cinghiali e locuste che porta a intensificare i rapporti dell'uomo rurale con il porcospino. Sappiamo che il piccolo animale ha sempre preferito costruire le sue tane in luoghi non distanti da fienili e fattorie. Inoltre, egli mai si è rivelato dannoso al lavoro contadino, anzi. Ed è questo uno dei nodi principali che ci impedisce di illuminare con chiarezza il rapporto uomo-porcospino. Insomma, il contadino alto medievale che coltiva, ma che contemporaneamente sfrutta le risorse del bosco e dell'incolto, ha cacciato in maniera più o meno sistematica il porcospino, arricchendo in modo sia pure esiguo la sua parca tavola. Oppure, visto che il piccolo mammifero si presta all'addomesticamento ed è utile all'eliminazione degli insetti nocivi, alle colture a combattere oltre le lumache e i vermi e anche in alcuni casi le vipere, si può pensare a una pacifica collaborazione uomo-animale che fa da contraltare l'aspetto venatorio di cui sopra. Le due ipotesi non si escludono. Il detto di Bertoldo. I contadini potevano cacciare il porcospino, la cui carne assomiglia a quella del maiale, ma è facile presumere che nella mensa dei rustici assumesse una funzione, per così dire, di contorno, in quanto la sua esigua disponibilità carnea. Beh, certo non poteva soddisfare da sola la fame contadina. I reperti archeozoologici sono inesistenti, vista la dimensione del soggetto in analisi, e siamo perciò nell'impossibilità di quantificare il consumo della carne di porcospino presso il mondo contadino alto medievale. In conclusione, la storia monografica del piccolo mammifero è ancora tutta da scrivere. E a conti fatti, viene da ripensare a uno dei detti sentenziosi di un illustre rusticus che la sapeva lunga, il Bertoldo, immortalato da Giulio Cesare Croce. Chi farà come riccio sarà sempre sicuro in casa. www.redigio.it E la storia continua.